Buonasera. Ecco, saluto tutti voi amici di Radio Mater. Questa sera rifletteremo insieme, appunto, come è stato detto del titolo, sull'amore reale, ormai vicino il Natale, quindi cerchiamo di comprendere questo evento, questo avvenimento grandioso che celebriamo il 25 dicembre. Però naturalmente è un evento, è un avvenimento grandissimo, unico, dell'amore di Dio. Dico questo perché? Perché lo premetto, perché di frequente gli uomini parlano d'amore, però senza aver raggiunto la consapevolezza del vero amore. Cioè, Dio è amore, ma parlano di Dio senza conoscerlo. Parlare di Dio senza conoscerlo significa parlare dell'amore senza conoscere l'amore. Parlare di Dio senza conoscerlo nella verità. Parlare dell'amore senza conoscere nella verità l'amore. Ecco perché ho detto che molti, milioni, milioni di uomini parlano di Dio senza conoscerlo nella verità. E perciò trasformano il mondo in un inferno. Se Dio è amore, e non si conosce Dio, e quindi si parla di Dio senza conoscerlo, nella verità è inevitabile che si trasformi il mondo in un inferno. Pensiamo soltanto quante microscopiche, dico, immagini di Dio hanno elaborato gli uomini, elaborano ogni giorno gli uomini. Questo si può trasferire anche all'amore. Quante microscopiche immagini dell'amore elaborano gli uomini. Quanti modi di agire determinano gli uomini. Quando modi di pensare determinano gli uomini. Allora dobbiamo capire una cosa importantissima, ed è questo, una cosa importantissima, che al di fuori di Cristo l'amore reale, totale, divino, soprannaturale è incomprensibile. Perché gli uomini spesso assegnano all'amore limiti, imperfezioni e difetti umani. Proprio perché assegnano anche a Dio limiti, imperfezioni e difetti umani. Pensiamo soltanto quando gli uomini parlano di Dio senza attingere alla conoscenza di Dio, quindi alla rivelazione di Dio. Perché nel cristianesimo è Dio, in Cristo è Dio che si rivela, è Dio che parla di sé. Non è l'uomo che parla di Dio. E perciò produce microscopiche immagini di Dio, capite? Gli uomini elaborano microscopiche immagini di Dio, quindi microscopici, di conseguenza, amori, assegnando a Dio e all'amore limiti, imperfezioni, difetti. Allora vedete, Cristo è venuto, a Natale viene, lo ricordiamo, questo avvenimento straordinario, unico, che il cielo è disceso a noi, Dio stesso. Cristo è venuto a mettere le idee degli uomini nella luce giusta. Quindi è venuto a mettere le idee sull'amore di Dio e degli uomini nella luce giusta. Ecco perché diceva: io sono la luce del mondo. È evidente che il mondo non parla di una luce materiale, non parla di una luce fisica, no? Materiale. Molecolare, per dire, parla di una luce spirituale, Gesù, a somiglianza del sole che illumina il mondo, è colui che illumina il nostro mondo interiore con la verità. Ecco perché al di fuori di Cristo gli uomini assegnano a Dio limiti. Al di fuori di Cristo, che è la luce del mondo. Vuol dire che c'è tenebra nel mondo, anche quando si parla dell'amore. È un amore, diciamo, oscurato, un amore opaco, un amore grigio, un amore pieno di limiti, di imperfezioni. Una conoscenza dell'amore piena di limiti, imperfezioni e difetti. Cristo è venuto a mettere invece le idee degli uomini nella luce giusta. Perché? Perché non c'è nulla di incerto nelle sue parole. Nulla di incerto. Perché? Egli è Dio. Non c'è nulla di incerto nelle sue parole piene, piene, piene di autorità divina. Non è un uomo qualunque, Dio si è fatto uomo. Il Verbo, dice San Giovanni, si è fatto carne. Un avvenimento straordinario per mettere in chiaro, nella luce giusta, le idee degli uomini. Quindi in Cristo è Dio, che è Dio, è uomo. Ma ricordiamolo come Dio, perché oggi lo si preferisce pensare sempre e soltanto come uomo, e quindi si arriva a mancare anche di rispetto verso Cristo, in molte manifestazioni, in molte parole, in molte idee, nella nostra società. Allora Cristo è venuto a mettere le idee degli uomini nella luce giusta. Non c'è nulla di incerto in Lui, nelle sue parole piene di autorità divina. Dice Cristo, chi vede me vede il Padre, chi vede me vede Dio. Perciò senza nessun giudice sopra di sé, Cristo ha diritto di essere creduto senza contraddizioni. Quel bambino, a Natale, quel bambino che ricorda il nostro Natale, che noi celebriamo la nascita di questo bambino, ci ricorda che Dio ci ha visitati. E dobbiamo ricordarci oltretutto che questo bambino, cioè Dio, nessun giudice sopra Cristo ha diritto di essere creduto senza contraddizioni. Gesù dice, la mia parola è verità, senza nessun giudice sopra di sé, Cristo ha diritto di essere creduto, perché è Dio, capite? È luce, è verità. Io sono la via, la verità e la vita. Cristo ha diritto di essere creduto senza contraddizioni. Ogni ginocchio si pieghi davanti a quel bambino. È Dio, capite? Gesù ha detto, la mia parola è verità. In un altro contesto, io sono la verità. Vedete, noi abbiamo gli occhi per ricevere la luce, non per produrla. Gli occhi ricevono la luce dal sole. Noi non siamo la luce, e non siamo luce a noi stessi, ma è Dio che dà la luce alla nostra lampada, ed Egli che dà e illumina la nostra lampada. È Cristo la luce che scaccia le tenebre. Egli, questo bambino, è la luce che scaccia le tenebre. Allora, senza Cristo non vi è via luminosa. Non vi è buona vita. Una vita piena d'amore. Illuminata, spirituale, perfetta. Naturalmente, quando dico perfetta, dobbiamo comprendere che, prima di tutto, dobbiamo pervenire a un amore reale, cioè l'amore di ognuno, dobbiamo capire questo, che l'amore di ognuno comincia dal proprio mondo, o immaginario o reale. Voglio dire che l'amore dentro di noi o è immaginario o è reale. O è falso o è vero. Quindi l'amore in ognuno può essere o immaginario o reale. E innanzitutto bisogna capire questa differenza tra immaginario e reale. Vedete, in alcuni, per esempio, l'immaginazione gioca un ruolo di primo piano. Uno può immaginare Dio e sbagliare, è così, ma non lo è così, come pensi. Uno può immaginare l'amore, no? E non realizzarlo dentro com'è nella realtà. Quindi in alcuni l'immaginazione gioca un ruolo di primo piano. Per esempio, un esempio più pratico, più vicino a noi, ci sono gli idealisti. Oggi non ce ne sono più perché tutti hanno sfiducia nell'amore, no? C'è diffidenza ormai, si ha paura di amare, perché è impegnativo. Dio sapeva che venendo in questo mondo avrebbe, facendosi uomo, avrebbe sofferto per indicare la via reale dell'amore agli uomini che vantano di amare senza saper amare, che vantano di avere, di essere nella via della luce, e invece sono nelle vie oscure e tenebrose. Vedete allora, in alcuni l'immaginazione gioca un ruolo di primo piano. Sono gli idealisti, per esempio. Gli idealisti dell'amore. Ripeto, ce ne sono ormai pochi. Però questi idealisti dell'amore sono individui che rappresentano nella loro mente, hanno una rappresentazione mentale perfezionista, idealista, perfetta dell'amore, ma irreale e perciò apparente, troppo idealista, perciò poco reale. E hanno una visione così tanto perfetta, proprio perché ideale e astratta, alla fine si riduce a un amore astratto. L'idealismo è un amore astratto, non è concreto. È bello volare, ma i piedi a terra devono stare. Allora, un amore troppo ideale e astratto. Allora, tutti gli amori sono a volte troppo mitizzati. Ed è importante per venire all'amore reale. Troppo mitizzati, idealizzati, esaltati, si rivelano alla fine moralmente, se volete, si rivelano ingannevoli. In altri, al contrario, l'amore è reale, cioè non immaginario. Ora, in Cristo l'amore era molto reale. La via reale dell'amore di Cristo. È consapevole questo amore reale, poi, perché Gesù avvicinava la gente, è consapevole di imperfezione dell'umanità. Capite? Di imperfezione dell'umanità. E quelli dell'amore reale, quelli che sono pervenuti a un amore reale, e io chiamo sano perché hanno una personalità sana, chiara, luminosa, fanno chiarezza, no? In se stessi. Sono persone che sono pervenuti all'amore certo, concreto, reale. E la differenza tra quell'immaginario e quello reale sta solo nella verità, non nell'infallibilità. Cioè l'amore reale quando è basato, fondato, stabilito nella verità, ma non nell'infallibilità. Cioè l'amore non è mai sinonimo di infallibilità, attenzione, è sinonimo di verità, di autenticità, va bene? Di profondità, ma non di infallibilità, capite? Per la creatura l'infallibilità è un immaginario, è un idealizzare, un idealismo assurdo che sfiora l'illusione, la fantasia. Ora vi sto dicendo che un amore vero, cioè un amore reale, fondato sul divino, e consiste, se vogliamo, può sussistere anche imperfetto. Un amore fondato sul reale, l'amore reale può sussistere anche imperfetto, ma è sempre autentico. È autentico anche se è imperfetto. L'infallibilità è solo in Dio, non nella creatura. Questo è il mondo reale dell'amore. Quindi l'amore può sussistere, vero, autentico, ma imperfetto. Molte volte le persone si abbattono, si scoraggiano, si perdono d'animo, perché confondono l'infallibilità con la realtà. Cioè, in realtà amano, e perché sono imperfetti, vivono delusi di se stessi continuamente, no? E invece a volte portano dentro un amore vero, autentico, ma l'attenzione la pongono esclusivamente sull'infallibilità, e quindi si deprimono, si svalutano, si scoraggiano. Ma un amore vero, vero, reale, reale, e parlo di quello attinto a Dio, amore divino, soprannaturale, che va a sostenere l'amore umano, questo tipo di amore può sussistere anche imperfetto, ma è sempre autentico. Quindi un amore finto, invece, al contrario, può essere mitizzato, ma è troppo immaginato, infallibile, perfetto, per essere creduto reale, mi capite? Troppo immaginato, cioè è frutto più della fantasia. È troppo immaginato per essere creduto reale. Ecco perché molti amori si impoveriscono, si autodistruggono, finiscono. Perché vogliamo che l'altro sia come non ancora siamo noi. Non so se, molti commettono questo errore. Siccome idealizzano l'amore, lo idealizzano senza avere i piedi a terra, quindi senza essere concreti, che è bello aspirare anche all'ideale, ma non all'idealismo, cioè a quella fantasia, all'illusione, no? All'astratto dell'amore. L'amore è concreto. Allora, cosa fanno? Persone vivono immaginando un amore così infallibile, pensano che il loro amore non debba essere assolutamente scalfito da niente, da nessuna defezione, no? Imperfezione. Ma l'amore non consiste in una perfezione che non può sbagliare, sono stato chiaro. L'amore non consiste in una perfezione che non può sbagliare. Anche la perfezione può sbagliare, è umana, non è divina. Avete capito? Dio divinamente sostiene il nostro povero amore umano decaduto dopo la colpa originale, siamo fragili. Ma un amore autentico può sussistere, anche se imperfetto. Allora, l'amore, non consiste in una perfezione che non può sbagliare. Perché un tale amore, se vogliamo eroismo, è un'ideazione, non una concretizzazione, capite? È un'ideazione, non una concretizzazione. non è realtà, non è una realizzazione, è una ideazione. È come quelli che pensano di amare Dio solo perché lo pensano, lo ragionano, capite? No? Pensare Dio, ragionare Dio, voi pensate gli intellettuali astratti, no, di Dio, no? È così, no. Amore concreto, amarlo, e si può, e un amore può essere autentico anche se imperfetto, anche se mancante, ma autentico, vero. Non è detto che non amate se voi siete fragili, se siete, avete, se vi scontrate con i vostri difetti. Allora, vedete, perciò ho detto, l'amore non consiste in una perfezione che non può sbagliare, chiaro. Perché tale eroismo è piuttosto un'ideazione, non una concretizzazione dell'amore, va bene? E quindi è un connubio con la falsità e l'orgoglio, sì, perché un'ideazione alla fine ha un vincolo, un connubio proprio con la falsità e l'orgoglio, la finzione, brutto un amore che finge, senza anima. Se invece ricordate che il vero amore non consiste nel non cadere mai, ma nel rialzarvi sempre, allora è sempre più umili, voi siete sulla strada reale della verità. Cioè, se ricordate che il vero amore non consiste nel non cadere mai, ma nel rialzarvi sempre, è sempre più umili, perché fate esperienza dei vostri limiti, vi rialzate più umili, umili, andate avanti, e voi siete sulla strada reale della verità. La strada reale della verità, la strada reale dell'amore. Vedete, questo sapete cosa significa? Nelle miserie spirituali non dovete deprimervi. Nelle imperfezioni spirituali non serve deprimervi. Dio già sa chi siete e come siete. Quando vi porge il suo amore, vi fa il suo invito, il suo appello all'amore, vi conosce. Il suo appello all'amore spirituale è un dono. Dio tende la mano, ma vi conosce. Questo significa che nella povertà spirituale, nel riscontrare i propri limiti, i propri difetti, non dovete deprimervi. Significa che se cadete dovete rimanere indifferenti alla voce di Satana, attenzione. Se cadete perché piccoli, perché non siete Dio, ma Dio è uno, colui che celebreremo a Natale, l'unico vero Dio, sì, che tutti adorano nel mondo, ma non lo conoscono in Cristo, no? Quel Dio che si è incarnato, no? Dio rimane a tutti l'ignoto, cercano di esplorarlo, conoscerlo, ma quell'ignoto che tutti hanno sempre cercato, quel mistero grande di Dio, si è rivelato. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Ora, se cadete, amando, comunque amando, perché vi ho detto, l'amore può essere, può sussistere anche imperfetto, ma è sempre autentico, no? Quanto è divino, soprannaturale. Allora, dovete stare attenti a questo fatto, cioè se cadete, rimanete indifferenti alla voce di Satana, che parla alla vostra mente per scoraggiarvi. Quando cadete, dovete rimanere indifferenti alla voce di Satana che parla la vostra mente per scoraggiarvi. È un'attività demoniaca quella di Satana, e lui è un essere spirituale, può interferire con il vostro pensiero. Allora, quando cadete, rimanete indifferenti alla sua voce e la saprete riconoscere, la voce di Satana. Perché parla la vostra mente? Perché? Per scoraggiarvi, per abbattervi, per farvi disperare, per farvi dire, vedi, sono sempre uguale. Non è così! Vi giudicate sulle azioni, non sulla vostra persona, sui vostri desideri, la vostra volontà, il vostro amore. dovete piuttosto imparare a sopportare voi stessi prima di crescere, a sopportare voi stessi prima di perfezionare l'amore, a sopportare voi stessi prima di renderlo più celeste. Quindi non accasciatevi, non abbattetevi. Amate piuttosto la vostra anima, questo è importante, amate la vostra anima e datele la vita spirituale, quella che Gesù chiama vita eterna. Sì, è vita in peritura, eterna. Chi crede in me ha la vita eterna, ha la vita spirituale, ha la vita in peritura, vuol dire. Non solo quella escatologica, quella qui presente ora, adesso, in voi. Dio non delude chi spera in Lui. Non delude Dio chi spera in Lui. Come dichiara l'Apostolo Paolo, molto bello, nella speranza noi siamo stati salvati, dice. Ecco Gesù, ecco il Natale, nella speranza salvati. Cioè la nostra vita fondata nella speranza. Allora perché nelle miserie vi deprimete? E se cadete e rimanete in ascolto di quella voce suadente di Satana che vi porta a scoraggiarvi? Nella speranza noi siamo stati salvati. Nella speranza noi siamo salvati. Non c'è autoredenzione, attenta ai falsi cristi. I falsi cristi, i falsi messia sono quelli che vi dicono che vi potete autoredimere, state attenti a queste forme di spiritualità centrate sulla superbia, sull'ego, sull'io. Non è la strada reale della salvezza. Nella speranza siamo salvati. E la speranza consiste nell'attendere ciò che non ricevete subito. Ecco allora che per far crescere l'amore, sviluppare l'amore, renderlo più celeste, è un cammino. Ha un fondamento, il progresso, un processo di crescita. Quindi la speranza consiste nell'attendere ciò che non ricevete subito, normalissimo. Allora, per stupirsi di non avere subito quello che dovete ancora ricevere. Perché? Un bimbo si preoccupa di essere piccolo perché non è ancora grande? Un uomo si preoccupa di un amore piccolo quando non è ancora grande quell'amore? Ma Dio non spegne nessun amore piccolo. Ma conoscete Dio? Ma pensate chi è Dio, o avete una visione microscopica di Dio e una visione microscopica di Lui e del suo amore, della sua verità? Non fate dogmatici senza conoscere questo grande dogma dell'amore di Dio. Non ruotate intorno alla dottrina e poi vi perdete nell'amore, dimenticate e smarrite l'amore di Dio. State attenti. Non ragioniamo troppo Dio, come fanno gli intellettuali. Vi dico questo perché gli uomini protendono più alla parte della mente, purtroppo, che a quella del cuore e dell'amore. Io preferisco essere dalla parte del cuore, come Gesù, come i piccoli, come gli umili. Perché gli uomini, vedete, non sanno ridurre all'essenziale silenzio, lo chiamo essenziale, ridurre all'essenziale silenzio l'attività agitata e febbrile della mente, mente agitata e febbrile. L'amore calma la mente, calma il cuore. Quanto è bello l'amore sperimentale attuale. Vi dico questo perché, cioè voglio dire, l'esperienza interiore percettiva di Dio determina con più facilità il fervore attuale dell'amore. Cioè l'esperienza interiore, percettiva di Dio, capite? Interiore, percettiva di Dio. Allora dovete sperare ogni bene divino e spirituale da Cristo. Non scoraggiarvi, perché la speranza consiste nell'attendere ciò che non ricevete subito, normale, normalissimo. Anche per Dio. Dio ha i suoi tempi. Dovete inserirvi nei tempi di Dio, non quelli che programmate voi. Allora per ogni bisogno dovete affidarvi al Signore. Egli viene in questo mondo per soccorrerci, per colmarci, per riempirci. E beato l'uomo che confida nel Signore, beato l'uomo che confida in questo bambino divino che è Dio. Allora vedete, è importantissimo quello che vi dico. Vedete, l'intelletto, dovete cercare di capire, l'intelletto, la mente, permette di acquisire nozioni su Dio. Ma ricordatevi, ma soltanto l'amore consegue l'abbraccio di Dio. Potete ragionare. Ma solo l'amore consegue l'abbraccio di Dio. Satana non teme la verità, quanto piuttosto l'amore. Satana adora, non vuole solo farti adorare al posto di Dio, ma adora, si fa servo di coloro che intellettualmente girano, no? Come satelliti intorno al sole, a ragionare Dio, a ragionare senza raggiungere l'abbraccio dell'amore di Dio. Molti vivono la fede in modo ideazionale, capite? Cioè, astratto, ragionano. Montagne di libri, ma non raggiungono mai l'amore di Dio. Cioè nella loro mente non c'è il caldo, scusate, nel loro cuore non c'è caldo, non c'è calore. La loro mente rimane fredda, gelida, intorno alle cose di Dio. Sono stato chiaro? Vi sto dicendo che l'intelletto vi aiuta a conoscere Dio, ma solo l'amore lo raggiunge. Attenzione, solo l'amore lo raggiunge. L'intelletto vi fa ragionare intorno a Dio, ma solo l'amore lo raggiunge. E vi dico questo perché, anche se tutti osservano tra le pagine di un Atlante le isole lontane, immaginate di avere tra le braccia, su un tavolo, nel vostro ufficio, un Atlante dove ci sono le isole descritte, disegnate, le isole più lontane, e voi studiate le isole, vedete i chilometri, vedete la distanza esatta tra terra e le isole, l'attraversamento del mare, della distanza giusta, eppure, nessuno o pochi hanno l'audacia del viaggio per raggiungere quelle isole, cioè tutti stanno fermi sull'Atlante, no? Vedete, oh l'isola, no, ma pochi hanno l'audacia di raggiungerle. Ecco, pochi hanno l'audacia del viaggio per raggiungere l'amore di Dio. È un'altra cosa. Vedete, il cuore certamente, parlo del cuore, certamente deve molto all'intelletto, ma per quanto mi riguarda sono troppo fedele all'amore per non lasciarmi travolgere dagli eccessi della dialettica. Troppo. Non voglio che siate travolti dalle acque dei condotti logici della ragione senza trovare l'amore. Guai se l'amore rimane un'idea ferma alla mente e non scende al cuore. La vita non è solo logica, la vita è amore. La vita non è solo logica, la vita è amore. Bene, con questo pensiero adesso facciamo una breve pausa.
Canterò per sempre l'amore del Signore.
Canterò per sempre l'amore di Dio.
alzare la lode, il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.
Bene, riprendiamo la nostra meditazione, riflessione intorno all'amore reale e siamo a Natale, in un mondo tutto da rifare dalle fondamenta. Voi capite che il Natale è la manifestazione più grande di Dio, della bontà di Dio, della compassione suprema di Dio. Questo è Natale. Non è la festa dei panettoni, degli spumanti. Non è neppure la festa della pace senza Dio, perché la pace è Dio. Non spogliamo Dio di tutto quello che gli appartiene, no? Sottraendo l'amore, la parola amore, pace, fratellanza, senza capire l'origine, la sorgente da cui veniamo. Sarebbe un'illusione grandissima. E credo che il Natale implica che si superi il relativismo dominante, relativismo stazionario, pigro. Bisogna smettere di nascondere la verità, bisogna smettere di nascondere la diversità che può dare fastidio agli altri, che Gesù ha dato fastidio nella sua vita, era scomodo. E a volte si nasconde la diversità per non dare fastidio agli altri, soltanto per mettersi d'accordo assolutamente con tutti, forse anche col diavolo, no? Capite? Ormai il dialogo si è spinto, il ponte del dialogo è arrivato anche a Satana, perché dialoghiamo anche con il diavolo, capito? Ormai il dialogo si è trasformato in un ponte che arriva fino all'inferno, fino all'abisso dell'inferno. Ormai dialoghiamo anche col maligno. Invece penso che adesso è il momento della profezia, della luce. E bisogna smettere di nascondere la verità. Perché la verità guarisce, sana, libera. E parlo della verità, di quel grande amore che Gesù ha portato in questo mondo. Basta nascondere la diversità che può dare fastidio agli altri, soltanto perché gli altri si urtano. Sono urtati dalla verità, quindi la verità non va più detta. No, basta, basta. Siamo poveri, ma proprio la verità ci libera, dice Gesù. La verità vi farà liberi. Questa paura, a volte penso, questa paura di esporsi, di compromettersi, cos'è amore? È furbizia. È astuzia, è vigliaccheria, si rimane sornioni, passivi, e tutto questo è astuzia. Certamente questo comportamento è più vicino, diciamo, alla vigliaccheria, diciamolo, alla vigliaccheria che alla prudenza, perché molte volte si invoca la prudenza per venire meno al dovere di amare, si invoca la prudenza per venire meno al dovere di dire la verità. Ma proprio così si impoverisce la società, è proprio così si è impoverita, la nostra società è impoverita, di valori spirituali, di valori immortali, di valori soprannaturali, allora parliamo solo alle folle. A una società parliamo solo di tasse, parliamo solo di lavoro, parliamo solo, ma non di solo cibo, pane vive l'uomo, dice Gesù. Le verità divine sono fondamentali. Perché? Questa società va rifatta dalle fondamenta, perché il Natale è la manifestazione più straordinaria della divinità, della bontà di Dio, della compassione suprema di Dio. Allora, vedete, si espone la verità o si fa sterile accademia. Chiacchiere. O si espone la verità o il dialogo si trasforma in sterile accademia. E questo è deludente, perché vi ho detto, vedete cari, solo l'amore, la verità soddisfa, la verità dell'amore soddisfa pienamente il desiderio di espansione dell'anima. È l'amore che completa e sviluppa l'essere intero. L'amore. L'amore sviluppa, completa, sviluppa l'essere intero, una società intera. Senza l'amore la verità procura spossatezze, ricordatevi. Trasferire l'amore, la verità attraverso l'amore è una cosa importantissima, perché trasferire la verità senza l'amore procura spossatezze, ferite, amarezze. Senza l'amore la verità ferisce ciò che tocca, ricordatelo. E credo, a mio parere, che niente imbastardisce, cioè una parola, imbastardisce il cristianesimo come la conoscenza della verità senza esperienza dell'amore. Perché la verità è una componente fondamentale dell'amore. È l'amore della verità. Non si possono separare queste due cose. Vedete, anche gli scribi e farisei possedevano la conoscenza delle scritture, ma erano senza cuore, impietosi, pericolosi. Avere la conoscenza delle scritture, ma senza cuore, impietosi. E infatti i farisei erano astuti, bugiardi, maldicenti, insomma, calunniatori, sicuri di sé, orgogliosi, cattivi. Ricordatevi, cari, l'intelligenza spiega Dio, ma solo l'amore ne prova la bontà. Avete capito? L'intelligenza spiega Dio, ma solo l'amore ne prova la bontà. Solo l'amore. Cioè un'idea, per quanto vera, non potrà darvi la pace se non sapete amare. Potete avere idee belle, rimangono nella mente? Ora, per quanto vera e ovvere le vostre idee, non potranno darvi la pace se non sapete amare, se non sapete incontrare l'amore, se non sapete abbracciare l'amore divino. Tutte le vostre idee belle, per quanto vero, non vi daranno, vere, non vi daranno la pace. Il mondo grida pace, non trova Dio, non ci sarà pace. Ma dico il vero Dio, perché molti milioni di persone hanno una conoscenza, purtroppo, molto, molto microscopica di Dio, cioè immagini microscopiche di Dio, elaborate naturalmente dagli uomini. Ma Dio si è rivelato, allora bisogna andare incontro al vero Dio, non al Dio che noi cerchiamo, certo, ma voi capite che se Dio ha visitato questo mondo, vuole che la verità sia conosciuta, di Dio stesso, perché quando si conosce la verità di Dio, si conosce la verità sull'amore di Dio, e si capisce come bisogna amarsi. Ma se non crediamo e non ritroviamo neppure l'esperienza della nostra anima, voi capite. È importante capire questo perché gli uomini possono esprimere giudizi imprecisi e temerari anche su Dio. Non ci avete mai pensato? Cioè, gli uomini possono esprimere giudizi Idee imprecise e temerarie anche su Dio. Dio potrebbe essere pensato e creduto come in realtà non è. E questo è un fatto che accade frequentemente. Pensate quando le religioni pensano Dio crudele, molto violento. Molto violento. Cioè il fatto che una religione esista non è che è sinonimo di verità di quella religione. Stiamo attenti, eh? E questo è un fatto che accade frequentemente. Non è il Dio che si rivela. Non è vero che molti compiono massacri in nome di Dio? Voi capite, se guardate una vipera da un solo lato, l'aspetto dei colori può farvelo credere il più amabile degli animali e questo errore potrebbe risultare fatale. Attenzione. Non si guardano le religioni con superficialità, le idee anche su Dio con superficialità. Perché ciò che Cristo chiama buono non sempre corrisponde a ciò che gli uomini di questo mondo chiamano buono. E ciò che Cristo chiama e dice del vero Dio non corrisponde sempre a quello che i sapienti di questo mondo dicono di Dio. Cristo parla di una fede divina, non parla di fede umana, fede divina, rivelata. Questa è buona, vede che giustifica. Ed è importante scorrere in rapida sintesi l'insegnamento divino di Cristo. Importante. Vedete, Dio è un vocabolo comune a tutte le religioni, sapete, no? Per esempio, adesso per parlare, no? Perché Dio è un vocabolo comune a tutte le religioni. Tutte le religioni dicono Dio. Ma non tutte le religioni hanno in comune la verità. È un problema. Il fatto che si invochi Dio insieme non è che si invochi sempre il vero Dio, perché uno può avere una conoscenza sbagliata di Dio e lo deforma, una conoscenza microscopica di Dio. Ora, voi dovete sapere che nessuna religione possiede la verità con la pienezza della religione cristiana. Ma voi direte, ma perché? Perché quella cristiana possiede una verità in pienezza? È perché il fondatore è Dio, non è un uomo. Ecco la differenza. Non è un profeta e basta. Gesù Cristo è Dio. È Dio che parla di sé. Che voglio dire? Che farete dunque, mi direte, no? Che allora che bisogna fare? Mandare a rogo tutte le religioni non cristiane? Ma per l'amor del cielo, no. Perché? Non sia mai. Però farete ciò che è giusto, darete a ciascuno il suo. Non si tratta di mandare a rogo le altre religioni, ma dare a ciascuno il suo. Le altre sono umane, quella di Cristo è divina, è semplice. Dunque se è divina è più degna di rispetto. Di amore. Si rispettano gli sforzi che meritano gli altri religioni, no? Gli uomini che professano comunque fede, anche se fede umana in Dio, perché non è rivelata, chiaro? Ma certamente se progredite nella carità di Cristo, lo spirito della verità vi guiderà verso la verità totale che è Cristo. Quindi a voi sarà affidato il compito di affermare Cristo, unica e più alta verità. Semplice. Cristo, unica, più alta verità. Perché le altre religioni hanno solo frammenti di verità. Che sia ben chiaro. Le altre religioni, poiché non sono religioni rivelate, hanno solo frammenti di verità. E soprattutto desunte dai principi della legge di natura, quindi non rivelate. Dire onesto lo può dire anche un ateo, e lo può dire anche un'altra religione. Ma ci sono verità soprannaturali, rivelate. È importante capire questo. Vedete che ci sono principi di evidenza semplice, universale, comune a tutti, come per esempio fuggi il male, opera il bene, queste norme generali da cui, diciamo, derivano come da sorgente altrettanti rivi che sono i precetti morali. Se applicati per via di ragionamento, determinati atti insegnano il rispetto di Dio e del prossimo. Va benissimo. Tuttavia, con la caduta, l'uomo ha mancato lo scopo che la sua stessa natura gli assegnava. È vero che alla fine, comunque, con le altre religioni, grazie alle voci delle religioni, l'uomo ha trovato in qualche modo, ritrovato in qualche modo, la misura, il senso di Dio, va bene? E raggiungono però un'ombra della verità, un'ombra. È importante. Allora vedete che lo sforzo della concordia è ammirevole, ma il movimento in cui in alcuni casi potrebbe essere strumentalizzato astutamente dai sabotatori della verità. Parlare di concordia è ammirevole, ma non bisogna sabotare la verità. Siamo capiti? Amiamoci, ma non sabotiamo la verità. Per uniformare, standardizzare il messaggio di Cristo alle istanze delle religioni naturali umane. No, 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 questo è un errore. E dico oltretutto che non si tratta, dico questo senza scomodare l'apologetica, no? Che è un metodo ormai abbandonato, va bene. Però l'annuncio è fondamentale. Anche se ha la sua importanza l'apologetica. Ma dico, non si tratta di scomodare l'apologetica, ma è doveroso essere servi della verità come lo fu Cristo. Non siamo padroni della verità, la verità è Cristo. Se noi la riceviamo, non ne siamo noi padroni, non dobbiamo vantarcene, siamo servi della verità. E Dio lo fa capire, Gesù Cristo lo fa capire quando diceva senza temere, voi adorate quel che non conoscete. Vedete Gesù, non teme di dire la verità. Non teme. Non teme di dire la verità. È importante, importante. Invece oggi si teme. Si nasconde. E Gesù diceva, voi adorate quel che non conoscete. Ecco, allora si può adorare quello che non si conosce? Cioè si può adorare Dio che non si conosce. Questo ha detto Cristo. Voi adorate? Sì, Dio, ma senza conoscerlo. Voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, dice Cristo. Noi adoriamo il vero Dio, che lo conosciamo, perciò vero. Non abbiamo un'idea deformata di Dio. Non è un Dio che odia l'infedele e lo vuole morto. Come certe religioni dicono, e chi occhi per intendere intende, direbbe Cristo. Cioè vuole dire Gesù, voi adorate ma senza conoscere il vero volto di Dio. Voi adorate ma senza conoscere come si debba adorare Dio, questo ha detto Gesù. Quando diceva, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Allora vedete che in tale contesto mistificatorio, Cristo verrebbe dequalificato a un saggio intellettualmente accondiscendente alle forme manifestamente idolatriche, presenti nelle altre religioni. Attenti, lo ripeto, il contesto mistificatorio, in questo contesto mistificato, Cristo verrebbe dequalificato ad un leader qualunque spirituale, ad un saggio intellettualmente accondiscendente alle forme manifestamente pagane, idolatriche, presenti nelle altre religioni. Ma il Figlio di Dio è venuto a insegnare secondo verità. Ma che credete cosa è venuto a fare questo bambino? Lo celebriamo a Natale. È venuto a insegnare secondo verità come si debba amare e onorare Dio. Altrimenti sarebbe venuto a sacrificarsi per nulla. E vi ricordo di più, che oggi c'è sempre questo detto, no? L'hanno spogliato della parola di Cristo, ve la faccio conoscere, perché non era così all'inizio. Quando sentite dire, bisogna cercare solo quello che unisce gli uomini. Ascoltate. E non quello che unisce e quello che divide, no? Ma non dicono mai bisogna cercare quello che unisce gli uomini all'amore di Cristo. Non dicono mai bisogna cercare quello che unisce alla verità di Cristo, che unisce gli uomini alla verità di Cristo. Non vi dicono mai che bisogna cercare quello che unisce a Cristo ed evitare quello che vi divide da Cristo. Allora, se si ragiona così, dicendo che bisogna cercare solo quello che unisce gli uomini, bene, allora alcune superficiali consonanze, diciamo, e complementarietà bastano a promuovere il benessere materiale, la prosperità materiale, la pace come la dà il mondo, perfettamente, perché dice Gesù, io vi lascio la mia pace, non come la dà il mondo, io la lascio a voi. Allora la verità si riduce a un mero riguardo per l'altrui convinzioni, pure sbagliato, mero, povero, impoverito riguardo per le altrui convinzioni. Indubbiamente ognuno è libero di pensare come vuole. Sebbene il pensare Dio, insomma, voi capite, sebbene il pensare Dio non è proprio secondo verità, ma piuttosto secondo la propria immaginazione, questo, insomma, non risponde alla verità, quindi non secondo verità. Credere in Dio non è sinonimo di vera conoscenza di Dio, attenzione. Il fatto che crediamo tutti in Dio non significa che crediamo il vero Dio, il vero volto di Dio, e che pensiamo il vero volto di Dio. Cristo è il solo che possiede la verità perfetta. È importante allora, vedete, perché certe volte si mette con doppiezza di parole l'accento sull'unicità di Dio, ma rivendicando ognuno la propria idea di Dio. Attenzione a questo concetto importante. A volte con doppiezza di parole mettono l'accento sull'unicità di Dio, come di tutti adoriamo lo stesso Dio, ma rivendicando ognuno la propria idea di Dio. Ma se ognuno ha la propria idea di Dio, è a Babilonia, è il caos, è la Babele, la confusione. Cioè, se tuo padre si chiama Giovanni, nessuno deve chiamarlo Marco, mi capite? E se è verde, nessuno deve dirlo rosso. E se è buono, nessuno deve dirlo cattivo. Allora, vedete, con doppiezza di parole metteranno l'accento sull'unicità di Dio, ma rivendicando ognuno la propria idea di Dio, anche sbagliata, per cui, alla fine, tante sarebbero le parole di Dio, quante le religioni esistenti sulla terra. Scusate, ma la verità dov'è? Tante sarebbero le idee di Dio? No, la verità è una. Di conseguenza, se fosse lo stesso Dio ad aver parlato ad ognuna delle religioni, manifesterebbe una patologica incoerenza. Se Dio avesse parlato, lo stesso Dio, a tutte le religioni, manifesterebbe una patologica incoerenza, poiché in una affermerebbe e in un'altra negherebbe. In una proibirebbe e in altre approverebbe. Insomma, che fa Dio? Ma l'adulterio è un male nel cristianesimo, è un bene in un'altra religione? Ma Dio cosa ha detto? Chi è Dio? Un'idea che tutti possono inventare? Chi è Dio? C'è una verità? Certo, la verità assoluta è Dio. Allora, dov'è la verità? Io sono la via. Non c'è un'altra via sicura. Io sono la verità. Le altre parole sono verità parziali. Io sono la vita. Gesù. Ecco la risurrezione. Nasce, bambino, muore, risorge. Io sempre dico, mi faccio una sola condizione buddista. Se Buddha muore di venerdì e risorge di domenica, dimostrerebbe di essere Dio. Allora lo seguo. Ma deve morire e risorgere. Bene, uno ha potere sulla morte, Dio. Cristo muore e risorge. Nessuno mi toglie la vita. La offro e la riprendo, potente. Gesù. Ecco, Dio. Allora, esaltare confusamente una vaga equivalenza delle regioni, voi sapete, mentre per lealtà dovremmo affermare Cristo, sommità della conoscenza divina e vertice dell'amore. Sommità della verità e conoscenza divina e vertice dell'amore. Ma non è un lusso essere discepoli della verità. Io vi dico, opponetevi all'andazzo comune, dialogate con tutti, siate buoni con tutti, ma non favorite l'errore. Lo spirito di Cristo è in conflitto con la sapienza del mondo, proprio sul piano dei valori e della verità. E nessuno deve ritenere che sia offensivo predicare la verità. Perché amare la verità è intelligenza spirituale. Non ha niente dell'ottuso fondamentalismo come vogliono farvi credere. Quasi che uno annuncia la verità è fondamentalista. Allora anche la scienza annuncia alcune verità empiriche, scientifiche, è fondamentalista. Che discorsi sono? La verità è un dovere. Se voi dite non si ruba, siete fondamentalisti. No, non si ruba e basta. Se voi dite no, non si uccide, non siete fondamentalisti, dite una verità. Se Cristo è Dio, ditelo. Siete cristiani, ditelo, perché avete paura? Perché andate a messa a Natale? Perché professate la vostra fede? Per la verità, altrimenti. E dico questo perché Cristo è semplicemente la verità indispensabile all'umanità. Questo bambino, se l'organismo mondiale per la sanità, vi dico, divulgasse la notizia scientifica che un determinato alimento è tossico, nessuno sarebbe a ribattere questa verità. No? Perché l'organismo mondiale per la sanità ha divulgato la notizia scientifica che un determinato alimento è tossico e tutti non oserebbero ribattere questa verità. Se invece Cristo dichiara un errore pensare e amare difformemente dalla verità divina, tutti hanno da obiettare. Ma se siamo figli buoni di un padre buonissimo, non dobbiamo lasciare i nostri fratelli sviati, esiliati da Cristo che li ha redenti. Non c'è uguaglianza di fede e di religione, è vero, ma c'è l'uguaglianza tra i figli dell'unico creatore. Ogni uomo porta l'impronta della sua origine, ma molti sono sprovvisti della verità. Allora, Cristo è la parola più alta di Dio. Ecco, io vi do questo annuncio, vi auguro buon Natale. Cristo è la parola più alta di Dio. Perché? Perché Cristo è Dio. Della rivelazione da parte di Dio, vertice è Gesù Cristo. Buon Natale. Ecco, il mio augurio più grande. Buon Natale, Dio vi benedica. Buonasera Barbara.
Buonasera padre, ti faccio una domanda forse un po' difficile.
Sì.
Io mi sto, a volte mi chiedo perché Cristo, nostro Signore, ha dovuto sacrificarsi, fare questa, cioè perché il disegno divino era che lui si dovesse sacrificare, ecco, questa cosa della sofferenza, come riscatto dell'umanità.
Sì, sì, come... ascolta, è molto. Sì, ho compreso pienamente la parola, la domanda. Lei ha un figlio?
No, no, sono una persona solissima, fra l'altro ho perso pure, allora, avevo un compagno, ho perso, per quello mi chiede la sofferenza.
Sì, sì, comunque anche riguardo all'amico. Una persona che ama dice, se io mi sacrifico per l'altro, l'altro capirà di più quanto lo amo. La prova dell'amore è il sacrificio. L'amore che non costa nulla vale poco, che non costa sacrificio. È il motivo di Dio per convincerci, vicino al nostro dolore, e convincerci del suo amore. È semplice. Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo figlio fino al dolore. Così ci convinceva del suo amore. È bello star seduti su una poltrona. Figlio di Dio si è steso sulla croce, e questo è il segno più sicuro dell'amore che ha per lei. Dio la benedica. Buon Natale. Ecco.
E ora accogliamo Anna da Milano.
Buonasera, padre.
Buonasera.
Auguri. Sì. Ha fatto una catechesi che, insomma, guardi, non ci sono parole. Vedete che mi sono entrati tutto nel cuore, nel mio essere, anima, corpo.
Grazie.
Lei ha parlato a me soprattutto, lei le sue parole, ha parlato a me, tutto quello che le ha detto a me, poi a tutti gli altri che hanno ascoltato, perché io ho conosciuto Dio, Gesù, e per averlo sentito, perché prima non sapevo neanche chi era, e adesso faccio un po' fatica, perché questo percorso adesso, grazie a Dio alla mia età, faccio un po' fatica. Ascolto molto da tanti anni la radio e faccio quello che posso nel mio piccolo, piccolo, piccolo. Però sì, per andare Dio, penso che sia... so che Dio, cosa, almeno so cosa ha fatto per me, prima non lo sapevo. Però se io ho questo cuore freddo a volte, differente, però io mi affido a Dio e gli dico: pensaci tu, perché tu sai che io voglio amare te e fare quello che vuoi tu, amare la Madonna. Però questa indifferenza non è che mi tormenta più di tanto, perché io sono una povera sua creatura e Dio mi conosce.
Ti
e
amo.
Allora tutto quello che ha detto, un po' sono confusa, padre, mi scusi.
Sei piccola,
no? Faccio fatica, fatica in casa, in casa soprattutto.
Sì, siamo canne infrante, ma lui ci raccoglie, non ci finisce a distruggere. Siamo luci piccolissime, lui ha la grande luce, ma non spegne la luce, anche se piccola in noi. La speranza consiste, Signora, come ho detto, nell'attendere ciò che non riceviamo ancora subito. Abbia fiducia, si accosti al fuoco. Il fuoco è Dio, lo invochi con tutta l'anima. Non abbia paura di questo freddo. Il freddo arriva, anticipa sempre il caldo. Invochi il calore e il fuoco di Dio. A Natale. Auguri. Se una persona vi spiega e vi parla, se trovate in un libro bellissimo, no? Della persona più preziosa in questo mondo e voi vorreste abbracciarlo, dovreste tendere verso di lui con tutta l'anima e con tutto il vostro essere, non semplicemente studiarlo. È semplice, abbracciarlo Dio, con il cuore, con l'anima, con l'amore, con la parte più intima e profonda del vostro essere interno. Perché l'incontro con Dio avviene dentro l'anima. Non si ferma a Dio come un'idea nella mente, si raziocini e basta. Poi l'anima cerca il contatto con Dio, perché Dio può essere avvicinato solo dentro di noi, attraverso un cammino spirituale. Quando noi sviluppiamo la nostra dimensione spirituale, allora certamente conseguiremo questo abbraccio spirituale con Dio, che è spirito. Bene, concludo allora questo insegnamento ricordandovi prima della benedizione e dei miei auguri. Questo bambino è Natale, è Dio, Cristo è il vero Dio atteso dai popoli. Atteso dai popoli. Ecco perché è importante comprendere che Dio non è semplicemente, non possiamo avere un'idea qualunque di Dio, capite? Perché sul piano delle religioni non basta riappacificarsi con una qualsiasi idea di Dio, ma è giusto e retto riappacificarsi con la verità di Dio. Dunque non fatevi raggirare. Perché credete che Dio possa essere raffigurato come vi pare? Non è così. O nei modi materialistici o quelli spiritualmente impersonali, rarefatti? No, non è così. Non è così. Se tutte le religioni fossero buone, ognuno potrebbe formarsi una religione a suo piacimento. E se sono buone quelle formate da altri uomini, perché non sarebbe ugualmente buona quella che vi formate voi stessi? Trasformate la vita in una sfida per la verità, e questo è il mio augurio per il Natale. Trasformate la vostra vita in una sfida per Cristo, per questo bambino che è Dio. Siate assolutamente a favore della verità e dell'amore di questo bambino che è Dio. Incomparabile amore, incomparabile religione di Cristo, il cristianesimo, che ha fede e verità divine irreformabili, inconciliabili con il male sotto qualunque forma si presenti o con qualunque pretesto lo si voglia scusare. Allora reagite all'andazzo comune, emergete dalla massa, emergete dalla massa. Cristo è il vero Dio, atteso dai popoli. Buon Natale. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.